Siete di fronte a due scenari in due ipotetiche nazioni. Scenario A: circa il 40% delle vostre esportazioni come nazione è dato da petrolio e carbone, di cui siete ricchissimi. In più c'è interesse per circa altri 500 siti di estrazione. Scenario B: non avete molte risorse fossili. Nel vostro mare avete circa 90 miliardi di metri cubi di gas e in un anno ne consumate 70. E importate comunque il 70% dell'energia. Una delle due nazioni ha deciso di guardare in faccia la realtà, la crisi climatica, ed interrompere ogni nuovo progetto di estrazione di petrolio e gas. L'altra ha appena approvato nuovi piani di trivellazione del gas e giusto ieri ha firmato un accordo per portarsi in casa un nuovo gasdotto, anche se tutte le previsioni dicono che i consumi di gas caleranno di qui al 2030. Quale delle due è la Colombia e quale è l'Italia? Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
El gobierno nacional confirmó una decisión ya tomada. No habrá nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo ni de gas, aparte de los que ya están suscritos.
El anuncio oficializado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è martedì 24 gennaio 2023 e cominciamo con questo parallelismo. Andiamo con ordine. Prima ho sparato un po' di numeri, ma chi ha fatto che cosa? È abbastanza sfacciato perché le cose sono avvenute nello stesso giorno e mi è parso immediato metterle accanto. Ieri la premier italiana Giorgia Meloni era a fare una visita in Algeria, visita ufficiale in un paese che ovviamente ora ci teniamo ben stretto per non dipendere dal gas russo, visto che abbiamo circa raddoppiato la quantità di gas che importiamo da loro nell'ultimo anno. Fra i mille patti sottoscritti anche un accordo tra l'amministratore delegato di Eni, Descalzi, e il suo omonimo algerino di Sonatrach, per tante cose, tra cui ridurre i gas serra, ovviamente, aumentare le importazioni in Italia di gas e pensare un nuovo gasdotto verso l'Europa, che un giorno porterà anche idrogeno. I gasdotti odierni, tanto per capirci, sono assolutamente non in grado di portare idrogeno oltre piccole percentuali. E mentre noi aumentiamo il gas che portiamo a casa, dall'altro lato dell'oceano, la Colombia, per voce della sua ministra dell'ambiente, Irene Vélez, ha annunciato che il nuovo governo progressista di Gustavo Petro non autorizzerà più nessuna nuova licenza per petrolio e carbone sul territorio. Nonostante ad oggi costituisca molta della ricchezza colombiana, ma le estrazioni dei fossili sono anche la causa dell'inquinamento che ha colpito davvero tantissime zone in Colombia. Il 70% dell'energia della nazione da 52 milioni di abitanti è già in realtà coperto da idroelettrico e punteranno ancora di più sulle energie pulite. È una scelta molto coraggiosa, in linea in realtà con quanto dicono gli enti più autorevoli sul tema, come Agenzia Internazionale dell'Energia, ossia dal 2021 non possiamo più autorizzare nuovi giacimenti di petrolio, gas e carbone. I petrolieri della Colombia dicono che bisognerebbe passare all'energia pulita senza uccidere la gallina dalle uova d'oro, ma dovrebbero spiegarci anche come fare se vogliono continuare a tenersi tutti questi combustibili fossili. Servirà tempo per valutare queste decisioni, ma è solo con una serie di decisioni così, allineate a livello mondiale, che la soglia di aumento entro gli 1,5 gradi a livello mondiale può essere mantenuta viva. Si sa che in Unione Europea vige la regola del consenso, cioè se ad un Consiglio Europeo con i ministri di tutti gli stati, anche solo uno dei paesi, grande o piccolo che sia, mette il veto, bisogna trovare un altro accordo. Se poi il paese che mette il veto è il più ricco e grosso paese europeo, cioè la Germania, capite che la situazione non è semplice. Ma le diplomazie, se vogliono, trovano sempre un accordo. L'Unione Europea è alle prese con l'approvazione di una nuova tranche di aiuti militari all'Ucraina da 500 milioni di euro. Ucraina che insiste e molto sui suoi alleati per avere molto di più, tra cui anche i carro armati, che per la cronaca non sono esattamente armi di difesa, come sembrava fosse inizialmente la linea rossa degli aiuti militari. Vi diamo cose, sì, ma solo per difendervi. La Germania si è inizialmente opposta, dicendo che non avrebbe approvato in consiglio una decisione del genere, ma perfino il governo di liberali, socialisti e verdi si è spaccato al suo interno. Nella fine il cancelliere Scholz ha annunciato che la Germania non bloccherà i paesi che decidono di inviare i tank. La pressione ora passa direttamente ai loro tank, i Leopard 2, che sono molto funzionali, molto forti, evidentemente, se sono così richiesti. Ma il governo, anche a causa di alcune sue leggi sull'esportazione di beni militari, sta temporeggiando, anche con il timore che tutto questo possa portare a una peggiore escalation tra Ucraina e Russia. Forse qualcuno ha già sentito parlare dei tipping point, sono i cosiddetti punti di rottura, punti oltre il quale qualcosa succede molto più rapidamente. La traduzione migliore che ho trovato è stata punti di leva. A Davos, in Svizzera, in questi giorni c'è il World Economic Forum, il GOTA della finanza mondiale, ed è stato presentato un rapporto che potrebbe compensare almeno in parte chi ha subito angherie negli ultimi anni per la scelta della dieta vegetariana o vegana. Praticamente lo studio ha individuato 3 super punti di leva capaci di decarbonizzare rapidamente l'economia e su cui bisogna puntare rapidamente gli investimenti perché hanno effetti positivi a cascata. Il primo riguarda le auto elettriche e il fatto che un rapido shift verso questo mezzo velocizzi anche la produzione di batterie, la produzione di energie rinnovabili, l'abbattimento dei loro relativi costi e il riutilizzo di risorse. Il secondo super punto di leva riguarda invece gli alimenti vegetali, per l'appunto. Cioè, raccomandano, quelli dello studio dell'Università di Exeter, l'acquisto di alimenti a base di proteine vegetali da parte dei governi, delle scuole e degli ospedali, per velocizzarne l'adozione. L'ospedale di New York, per esempio, ha già cominciato a farlo dal 2022. Il terzo punto invece riguarda l'adozione di ammoniaca verde al posto dei fertilizzanti attuali, che sono molto impattanti. Insomma, tutti contributi molto importanti, ma per concentrare energie ed investimenti è meglio guardare qui piuttosto che altrove. Aggiungo io, non è che ci servono però più auto elettriche, ci servono molte meno auto, ma elettriche. Diamo ora la parola al nostro Pietro Minto, esperto di tecnologia e di big tech, che ci racconta come Apple voglia semplicemente spostare quasi tutta la sua produzione.
Zhangzhou è una città cinese con circa 10 milioni di abitanti che al suo interno contiene un'altra città che viene comunemente chiamata iPhone City, che di abitanti ne ha 300.000 circa, poco meno di Bologna. In realtà più che abitanti, queste persone sono lavoratori che lavorano per aziende che producono iPhone e altri dispositivi Apple. È stato calcolato che a un certo punto l'85% dei componenti per l'iPhone veniva proprio da questa cittadina. Negli ultimi tempi però Apple ha cominciato un distanziamento dalla Cina e anche da iPhone City, che l'ha portata a trasferire la produzione in parte in stabilimenti in India e in Vietnam soprattutto. Non si tratta proprio di un divorzio, perché gli stabilimenti sono sempre della Foxconn, che è il gigante che da sempre, insomma, è leader nell'elettronica di consumo, gigante che peraltro è taiwanese, non è cinese, e sappiamo che Taiwan e Cina hanno un rapporto molto complesso. Le cause di questo distanziamento tra Apple e la Cina sono diverse, era già cominciato in qualche modo con l'amministrazione Trump, ma poi è proseguita e soprattutto sull'onda delle proteste degli operai appunto ad iPhone City e sulla strategia Covid Zero decisa dal governo cinese. Nonostante questo però sostituire la Cina non sarà facile né un processo veloce, perché la Cina ha un ecosistema industriale molto rodato e abbastanza unico, ha molti lavoratori specializzati, ha un settore logistico molto efficiente, ha le terre rare, i minerali, ma anche il combustibile, quindi trasferire il tutto altrove, in India, in Vietnam o dove sarà, non sarà per niente facile, ma a quanto pare, e come racconta il Wall Street Journal, Apple ci sta provando.
Grazie mille Pietro per gli aggiornamenti, noi ci sentiamo domani, sempre qui a News dal Pianeta Terra. Se volete potete scriverci a podcast@lifekit.it. Noi ci sentiamo domani, ciao!